extra
Eccoci qua in diretta anche questa mattina. Sono le 8 passate da 50 secondi in questo
che
momento.
Che puntualità oggi.
Puntualità svizzera, il duo Benoni Follesa sui 96.8 vi raggiunge per tenervi compagnia un'ora, tra le 8 e le 9 in diretta oppure tra le 13 e le 14 in differita. Insomma, bella giornata, si è anche un po' leggermente attenuato il freddo.
Devo dire di sì,
scorsi.
Io oggi ho azzardato la passeggiata, eh?
Vedi, bravo Follesa, sì. Riprendiamo a fare un po' di moto.
Ci vuole.
Riprendiamo
altrimenti
a fare un po' di moto.
Qua la prova costume diventa difficile e impegnativa, mi sa, eh.
Va bene, allora, tante cose di cui parlare anche oggi. Ovviamente ci sono i giornali che ci faranno un po' da filo conduttore, ci daranno gli spunti per le nostre discussioni. Primo giorno, in realtà no, già ieri, primo giorno di zona arancione. Devo dire che ieri io ho fatto un giro per la città di sera e ho visto una città molto 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 giù di tono.
In letargo, come dice l'Unione Sarda.
Secondo me Cagliari ha accusato il colpo, perché questa cosa qua è stata veramente pesante. Anche per, ho visto molti negozi che non hanno aperto, per esempio. Forse avevano aperto la domenica per godersi l'ultimo giorno, diciamo, di zona bianca, e quindi hanno preferito fare un riposo straordinario di lunedì. Però ieri veramente c'erano molti negozi chiusi, ovviamente tutti i bar chiusi. Molti bar hanno scelto questa volta di non fare l'asporto. Insomma, quasi una resa un po' mi è sembrata della categoria dei commercianti cagliaritani. E comunque devo dire, entrando in quei pochi posti dove sono entrato, il deserto, cioè la Rinascente c'ero io con la persona insieme alla quale stavo e i commessi.
Beh, ma come dargli torto? Cioè, alla fine anche gli operatori, arrivati a un certo punto, sollevano le braccia, cioè bandiera bianca. Che devi fare di più di questo? Hanno seguito tutte le regole, sono stati attentissimi a farle rispettare, soprattutto l'abbiamo sentito anche ieri. Poi improvvisamente arriva sta mannaia di cancellazione totale della zona bianca e retrocessione neanche alla zona gialla, direttamente a quella arancione. È chiaro che alla fine uno dice: vabbè, sai che c'è, boh, basta.
Sì,
cioè,
diciamo che
mi costa meno tenere chiuso, perché poi il ragionamento è anche questo, no?
Questa vicenda, al di là del fatto, voglio dire, che forse ci aiuterà ad arrivare con qualche serenità in più alla fase, diciamo, veramente dell'inizio dell'estate, anche perché sui vaccini si va abbastanza lentamente, quindi se non rallentiamo noi il propagarsi del contagio, probabilmente c'è il rischio che poi
ci ritrovassimo
nei guai
difficile
peggiori dopo. Però, diciamo, al di là di questo discorso preventivo, insomma, che lascia però il tempo che trova, soprattutto dal punto di vista degli operatori, oggi leggevo un post di un amico, Enrico Napoleone, molto interessante, dove analizzava in termini proprio matematici il discorso del benedetto algoritmo, del benedetto maledetto algoritmo, no?
Quello che c'è al retrocesso o quello che viene utilizzato tutti i giorni.
Il numerino che ci condanna.
Sì.
Il numerino che ci condanna, che è un numero terribile, 1,08, e in quel 0,8 c'è contenuta la nostra sfiga del momento. Nel senso che bastava che non ci fosse lo 0,8 e noi oggi saremmo in zona bianca regolari. Però se poi vai a vedere come è calcolato, lui fa un tentativo da bravo esperto di cose matematiche e dice: è possibile che noi abbiamo condizionato la limitazione degli spostamenti, la chiusura delle attività economiche, la restrizione nei rapporti sociali a uno 0,8, cioè per soli 8 decimali abbiamo superato il valore limite. E poi spiega su che cosa è basato l'algoritmo. Adesso io non vi sto a spiegare, però lui, che è uno che ne capisce, dice: questo è un algoritmo MCMC, che sta per Markov Chain Monte Carlo, ed è un modello matematico che viene applicato mercato per calcolare un dato totalmente teorico, tanto per capirci, alcuni degli elementi che si introducono in questo algoritmo per valutare il rischio connesso a questo numero sono presi da dati statistici, quindi sono basati per esempio su modelli presi dalla Lombardia.
Che è una cosa diversa,
la velocità
a noi,
di propagazione di un certo dato se si creano certe condizioni. Quindi stiamo parlando comunque di simulazione, di realtà, di simulazioni della realtà. Ecco, sulla base di questa simulazione della realtà e di uno 0,8, noi oggi abbiamo blindato un'isola. E questo è veramente una realtà difficile da accettare, anche se lo facciamo, diciamo, con un po' più di tolleranza, perché speriamo che veramente questo tempo serva ad arrivare prima possibile al vaccino e quindi alla vera fine del tunnel.
Ora, diciamo, non vorrei, certo, questo è vero, però è altrettanto vero che è un anno che stiamo facendo sacrifici in attesa di, nella speranza di, e via discorrendo. Dall'altra parte sembra anche che abbia tolto le castagne dal fuoco questa nostra zona arancione, in particolare modo al governo nazionale. C'era questo problema degli spostamenti, degli arrivi e via discorrendo. Sai cos'è? Ti faccio diventare zona arancione, tutto, non lo so,
diciamo che hanno tolto le castagne dal fuoco anche a noi, perché se poi veramente fosse arrivato il mondo qua per Pasqua e ci fossimo ritrovati nelle condizioni in cui ci siamo trovati a settembre, cioè da passare da primi della classe a ultimi della classe, magari anche con la nomea dei nuovi untori, sai che bella pubblicità per una prossima stagione turistica. Io preferisco tutto sommato che ci chiudiamo adesso, che ci viviamo questa zona arancione in maniera zen, speriamo in tempi migliori. Nel frattempo, la notizia di oggi mi sembra l'unica notizia, che però è una notizia anche questa teorica, perché bisogna vedere poi come si cala nella pratica della Sardegna in particolare, è l'inizio della vaccinazione alle categorie fragili, cioè quella categoria degli immunodepressi, dei malati oncologici, dei diabetici, dei cardiopatici, tutte quelle categorie di malati gravi che dovrebbero essere vaccinati insieme agli anziani over 80 e che invece non erano ancora stati non solo contattati, non si sapeva neanche come sarebbero stati contattati. Da oggi esiste perlomeno una procedura, sono i centri di riferimento, quindi sono gli ospedali,
sì,
che chiamano i loro pazienti reparto per reparto per vaccinarli. Non so come succederà a Cagliari, so che si sta iniziando dai trapiantati e mi sembra molto giusto, al Brozzo si sta iniziando a fare il vaccino alle persone trapiantate. Come sapete, i trapiantati hanno un grosso problema di immunodeficienza, e poi piano piano si andrà avanti. Però mi preoccupa il dato generale dell'Italia rispetto agli altri paesi. Siamo il paese che ha vaccinato il 6% degli over 80, cioè le persone che muoiono di Covid, contro il 22% della Francia, il 25% della Germania. Siamo molto indietro sulla vaccinazione delle categorie più fragili.
Sì, siamo molto indietro, e in questo essere indietro la Sardegna
è ancora più indietro,
è maglia nera. Esatto, ieri c'è stata anche una dichiarazione, credo, del presidente, che abbia detto: non è una gara, non sarà una gara Solinas,
ma certamente
è una lotta contro il tempo. Questo bisogna riconoscerlo, che lo sia una lotta contro il tempo.
Quindi, a maggior ragione, se abbiamo qualche velleità di ripresa dell'economia in estate, dovremmo essere una regione che ha più fretta di altre, perché le altre d'estate si muovono per andare in vacanza in Sardegna, quindi noi dovremmo organizzarci un po' prima.
Sarebbe necessario, anche perché lo abbiamo visto, lo abbiamo detto, il Lazio corre in una maniera molto spedita. Ieri, la notizia di ieri,
tutti in vacanza a Torvaianica quest'anno,
che bellissimo, dai. il nostro sogno. Però ieri c'è stato l'annuncio di questo arrivo di 1 milione di dosi di Pfizer. Questo hanno dichiarato sia Figliuolo sia Draghi ieri.
Cosa vuoi nella... che sia?
Certo, è nulla. Non so cosa.
A me fa paura lo si annunci con tanta enfasi, perché se si annuncia con tanta enfasi 1 milione per l'Italia.
Altro.
Pfizer è il vaccino che viene usato per gli over 80 e per i malati fragili, per intenderci, per quelli che devono andare in ospedale a fare la vaccinazione. 1 milione su 60 milioni di italiani, poi voglio dire, la categoria di cui parliamo, quindi gli over 80 e i fragili, non so, saranno 15 milioni, 20 milioni, di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando quasi di nulla.
E dello 0,5%.
Bisognerà, vedere quali ricadute avrà questo in Sardegna, perché poi quanto ce ne spetterà, e soprattutto saranno inoculate subito queste dosi? Ecco, questa è l'altra richiesta.
Mi auguro che
ovviamente
almeno,
si fa.
Che almeno la macchina si stia cercando di metterla a posto, che non succedano cose come sono successe l'altro giorno a Cremona, nella iperefficiente Lombardia, dove c'erano 600 dosi di vaccino da somministrare e non sono riusciti a fare le convocazioni, sono arrivati solo 50 vecchietti, perché proprio non erano capaci di fare le telefonate, si sono incasinati facendo le telefonate. Questo è quello che sta succedendo. Io ho l'impressione che siamo un attimino nel pallone.
Diciamo che c'è molta nebbia,
nebbia
da questo punto di vista.
Neppure l'alpino Figliuolo in questo momento è riuscito a diradare la nebbia nelle sale della burocrazia.
No, perché
della
non
sanità
perché
italiana.
Non è dentro il sistema militare dove uno dà l'ordine e gli altri eseguono.
Ma bisogna prenderlo in mano. Cioè, il problema è che quando non lo si prende in mano il sistema, è manu militari, come si dice. Cioè, se va fatto militarmente lo devi fare così. Non è che lo puoi mettere
soluzione,
lì.
È l'unica soluzione. Metti un po' di musica leggera, dai.
Musica leggera, I'm Every Woman. Noi quella musica leggera lì che pensate voi non la mettiamo. Musica leggera, Chaka Khan che dice I'm every woman, sono tutte le donne. Tutte le donne in una donna, in una voce, la voce di Chaka Khan, sublime, straordinaria. Quando sono le 8:13 all'orologio di Radio X?
Sì.
Ovvero le 13:13 se ci ascoltate in replica all'ora di pranzo. Titolo d'apertura dell'Unione Sarda, ovviamente sulla zona arancione c'è il solito sommario, giusto?
Sì, l'isola arancione va in letargo, la U di Cagliari e il Brozzo avviano le vaccinazioni dei pazienti fragili, i numeri di contagiati e le varianti rendono difficile il tracciamento dei contatti, questo è quello che ci racconta nella prima pagina l'Unione Sarda.
Sì, questo tema delle varianti, dell'incidenza, della forte incidenza delle varianti è stato ripreso anche da altri giornali, c'è un'intervista che abbiamo letto nei giorni scorsi al responsabile del laboratorio d'analisi del Policlinico dove vengono effettuati i test proprio per stabilire la tipologia del virus e a quanto risulta la città di Cagliari nelle ultime settimane, diciamo nell'ultimo mese ha avuto un'impennata della variante inglese, sono stati riscontrati 300 casi, nelle ultime settimane, non vuol dire 300 casi oggi, anch'io ho fatto
un
salto
spaventato
sulla sedia,
no?
Quando l'ho visto, però in realtà è un dato statistico dell'ultimo periodo che niente certifica che questa variante inglese ormai c'è, è tra noi, viaggia tra noi,
forse addirittura quella predominante.
Sì, in questo momento è la predominante, ce l'hanno soprattutto i ragazzi, molti non la manifestano perché è assolutamente asintomatica ma la portano in giro
ed è questo il vero problema.
E quando arriva persone che hanno altre patologie ecco che lì si possono manifestare i sintomi e degenerare in forme anche gravi. Questa è la situazione, insomma, bisogna stare accorti.
Tra l'altro, l'altra situazione che insomma fa un po' allarmare tutti è il fatto che salgono a 5 i comuni in lockdown, perché Uri si è aggiunto a San Roque, Samugheu, Sindia e Golfo Aranci. Quindi insomma 5 in realtà che si sono chiuse
blindate chiuse
per,
a riccio.
Esatto, per evitare ulteriori,
diciamo, questa è una cattiva
virus.
Notizia ed è una buona notizia al tempo stesso, nel senso che se i comuni rispondono e isolano immediatamente, una volta superata una certa soglia di rischio, isolano e procedono con i campionamenti a tappeto, i test a tappeto, questo è il miglior modo di isolare, appunto spegnere i focolai, che è la cosa più importante, perché non dilaghino, perché non, se le persone si muovono senza sapere di essere veicolo di questa cosa, magari ti ritrovi da un giorno all'altro altri focolai che spuntano qua e là nei paesi vicini. Invece è molto bene, è molto importante
chiudere,
procedere subito alla chiusura.
Alla chiusura, che è veramente forse l'unica arma per riuscire a contrastare il virus. Non c'è il Covid, però guarda, apro ora il sito del Corriere della Sera, non c'entra nulla il Covid, ma negli Stati Uniti, ahimè, c'è stata nella nostra notte, nel loro pomeriggio,
lì hanno un altro virus,
c'è il virus, è il virus della pazzia,
della follia
e soprattutto delle armi, perché in Colorado c'è stata una sparatoria dentro un supermercato e anche lì questo è entrato senza motivo, ancora non è chiaro, 10 morti prima che fosse preso e catturato dalle forze dell'ordine statunitensi.
È veramente una brutta storia,
bruttissima, perché insomma si riapre il tema delle armi, che sappiamo.
Ma io
insomma,
credo che questa cosa, diciamo, darà a Biden la possibilità di fare un intervento deciso su questo fronte, anche se toccare le armi significa toccare quasi uno status symbol in America.
In America, cioè, sì, però in effetti adesso il commenti a questa notizia, al di là dei fatti di cronaca, sono proprio questi, e già nelle prime ore li trovate anche appunto nel sito di Corriere, Repubblica e via discorrendo, è proprio questo. Biden adesso ha, come dire, l'arma per riuscire a limitare l'uso, la vendita soprattutto di armi. È atteso questo provvedimento e vediamo se avrà la forza di imporre qualcosa del genere alle lobby, che in America quelle delle armi sappiamo essere molto
forti. Ci sono due fattori: un fattore appunto economico, perché i fabbricanti di armi hanno, diciamo, rappresentanti dentro il Congresso da entrambi le parti, tra l'altro non solo in campo repubblicano ma anche in campo democratico, governano interi stati, la popolazione cresciuta con una cultura dell'autodifesa, della difesa personale, del diritto alla difesa, è trasversale questa cosa,
certo,
delle armi, quindi vai a toccare un qualcosa di molto radicato nella testa degli americani. Però è il momento di farlo, perché di fronte a queste esplosioni di follia,
anche perché questa è la seconda nel giro di poco tempo, ce n'è stata un'altra ad Atlanta se non ricordo male pochi giorni fa, insomma
sì, ma anche, diciamo, fenomeni come abbiamo visto l'evento di Capitol Hill, alla fine dietro queste cose c'è quella mentalità lì, cioè non sono andati ad ammazzare e a sparare
per fortuna,
però voglio dire, il prossimo passo potrebbe essere quello.
Sì, ne trovi giusto, due invasati così ed è fatta.
È giusto intervenire. Io devo dire che Biden, al di là dell'uscita su Putin, che non ho assolutamente condiviso e ho trovato, diciamo, veramente fuori
luogo, tra l'altro reiterata domenica da Nancy Pelosi con Fabio Fazio.
Sì, vabbè, il tentativo è quello reiterandola, diminuirne la portata in realtà, però diciamo io lo trovo fuori luogo in un momento come questo andare a cercare lo scontro su questioni, diciamo così, di carattere generale, cioè o fai riferimento a dei fatti specifici e fai delle accuse specifiche, ma dire tu sei brutto o tu sei cattivo, giustamente
sei
quello,
killer,
giustamente quello gli dice chi lo dice lo è mille volte più di me, gli risponde là, gli fa la rima come un bambino scemo, difatti gli risponde, no?
Esatto.
Però ecco, al di là di questo, io trovo, quello che trovo incredibile è che si stenti a prendere dei provvedimenti invece reali su temi
come questi, come ad questi. Esempio, questo delle armi. Lo
e qua
è
si vedrà se, Biden, oltre ad essere quello che ha messo il turbo alla campagna vaccinale americana dopo tanti tentennamenti e ha fatto sì che insomma, gli Stati Uniti hanno fatto più di 120 milioni di vaccini in poco più di 2 mesi, un record assoluto. Si vedrà se Biden ha anche la forza per prendere questa decisione. Nei giorni scorsi ne ha preso un'altra molto importante che non ha avuto la stessa eco sui giornali, ma secondo me l'avrebbe dovuta avere, perché ci dà la misura di che cosa può essere un presidente liberal, progressista. Biden ha annullato tutti i debiti universitari delle famiglie e degli studenti americani per un ammontare di oltre $1 miliardo. E io trovo che questa sia veramente una misura di grande lungimiranza, degna di un presidente democratico a tutti gli effetti.
Quindi non hanno... cioè...
sai cosa vuol dire per una famiglia che deve pagare in America?
Si paga tutto in America, ricordiamo.
70-80 esatto. mila dollari, e poi si continua a pagare anche mentre si inizia a lavorare, si paga il mutuo. È come se i ragazzi dopo il liceo comprassero una casa.
Sì.
E quindi sottoscrivessero un mutuo. Chi non ha una famiglia ricca che può pagare upfront in anticipo l'università dei figli, se tu vuoi fare una grande università americana ti devi indebitare, e indebitare vuol dire che per anni e anni e anni pagherai ogni mese il tuo mutuo per il
college, no?
Sì, per il college, per il tuo titolo di studio. È un investimento che si fa, come noi lo facciamo sul mattone,
lo fanno sullo
studio, sulla cultura e anche sul lavoro. Ecco, cioè... e il fatto che intervenga un governo ad aiutare le famiglie in un momento di difficoltà come questo, annullando il debito, io lo trovo una cosa straordinaria.
Beh, mi verrebbe da dire, fai il paio con il nostro Resisto.
Esattamente, ne parliamo dopo di Resisto. Perché
no.
Io non resisto dalla voglia di parlarne, devo dire la verità.
Ci sono delle novità, quindi è giusto che le trattiamo.
Va bene, intanto The Gutters, Cold Air. Con uno dei pezzi più famosi per l'organo Hammond, appunto, che è questo Cold Bear, The Gutters. Quando sono le 8:23 all'orologio di Radio X, altri titoli dalla stampa nazionale. C'è una preoccupazione per le dosi di vaccino che stentano ad arrivare. In realtà questa del milione di dosi Pfizer è una, diciamo, notizia consolatoria. In realtà,
certo,
dietro si nasconde una grande preoccupazione, una forte preoccupazione per le previsioni di questo secondo trimestre, che sarebbe quello che dovrebbe farci fare il salto.
Sì.
E invece c'è una preoccupazione molto diffusa tra gli addetti ai lavori sull'arrivo effettivo delle dosi previste. Si parla di diverse decine di milioni di dosi previste per questo secondo trimestre, che è veramente fondamentale.
Probabilmente non arrivano.
Non arrivano nel numero che si immaginava. Tant'è vero che questo milione che oggi tutti ci vendono come la notizia del giorno, ma abbiamo detto che è veramente una goccia nell'oceano, servirà per fare le seconde dosi agli over 80 che sono già stati vaccinati, perché sennò si rischiava di andare alle seconde dosi senza aver più, perché il 95% è stato già utilizzato. Solo alcune regioni, tipo la Sardegna, hanno fatto gli sparagnini, secondo me stupidamente, perché
tanto
poi alla
poi
fine
arrivano, qualcosa arriva,
qualcosa deve arrivare. Hanno fatto, se ne sono tenuti da parte il 30, il 40%.
Ma senti, ma quindi per esempio il Johnson & Johnson che succede?
Quello arriverà, è un altro tema.
Andiamo
per fasce, siccome la prima fascia è over 80 e malati gravi. Over 80 e malati gravi vanno tutti con Pfizer. Pfizer, questo milione che sta arrivando serve a fare le seconde dosi di chi già l'ha fatto.
I richiami.
Quindi non stiamo incrementando il numero di over 80 e di malati gravi, stiamo iniziando molto lentamente nella speranza appunto che ne arrivino altre nelle prossime settimane. Però non è una bellissima notizia questa. Il governo in pressing, ci sono molte regioni in ritardo, la Sardegna è una di queste. E comunque insomma si procede con molta cautela. Intanto c'è il caso Lombardia che è imperversa con le dimissioni dell'amministratore delegato di Aria, questa società che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, una creatura leghista che doveva gestire la logistica delle chiamate, ha sbagliato, è quella che non ha fatto arrivare a Cremona le persone quando c'erano i vaccini
vaccinate.
Pronti.
Tra l'altro difesa sino all'ultimo, anche ieri all'ora di pranzo Fontana, il governatore della Lombardia, ha tentato di difendere, di giustificare questi ritardi, poi evidentemente di fronte a questa situazione ovviamente basta.
Sì, anche perché l'uomo, il Superman che hanno chiamato per gestire la campagna, cioè Guido Bertolaso, è pronto a buttare la spugna, ha detto: sono qui senza poteri, sono esausto per l'impegno e dopo l'ultima dose, perché anche lui si deve finire di vaccinare, me ne torno a fare il nonno. Cioè Bertolaso sta annunciando in un'intervista oggi all'Unione Stefano Landi che se ne va, ed è l'uomo loro, quello che loro avevano chiamato per fare il miracolo Lombardia e gestire, far vedere a tutti quanti come si faceva.
Questo testimonia intanto due cose: la prima, Bertolaso è sicuramente un uomo capace, ha gestito molte emergenze in Italia, le ha affrontate e risolte. Il problema vero che ci dimostra questo, intanto, che serve una burocrazia snella per risolvere determinate cose, e l'altro aspetto è che ci puoi mettere chiunque, se non c'è la materia prima, è aria, è chiacchiera, cioè se non ci sono i vaccini, che
sì,
cosa
ma qua il problema non è, qua non è ancora, solo il problema
qua è ancora
dei vaccini,
un altro, tutto quello che vuoi, è ancora un altro. Ed è quello, ripeto, della burocrazia e dell'incompetenza in taluni casi.
Sì, degli accavallamenti, ci sono tanti livelli di potere, capito? Cioè voglio dire, banalmente, se tu c'hai anche l'ordine di usare tutte le dosi, c'hai figliuolo, il militare, che però non può andare nell'ospedale a prendere a ceffoni il direttore sanitario o il responsabile della farmacia, e quello dice: però se io do via le dosi e poi non ci sono le dosi per i richiami, chi ci passa? Ci passo io o ci passa figliuolo? Questa è l'Italia, capito?
Sì, questa è l'Italia, e questo però non si capisce perché alcuni procedono spediti, perché che ne so, in Trentino
perché
Alto
si prendono
Adige,
più responsabilità,
vanno avanti, e nel Lazio vanno avanti e noi invece siamo fermi. Quali sono le differenze?
Vabbè, intanto c'è la testa delle persone, che per fortuna non è uguale dappertutto. Poi ci sono delle regioni che hanno dei sistemi informatici che funzionano e che ti dicono a che punto sei, non brancolano nel buio, altre regioni che invece vedi non riescono a far dialogare il database dell'ospedale con quello delle poste o delle tessere sanitarie, capito? Per cui è un'Italia, sono tante Italie diverse, capito? Noi tu lo saresti mai aspettato tu che la Campania e il Lazio avessero dato i punti alla Lombardia?
No,
sulla carta,
sulla carta, perché c'è questo retropensiero, avremmo pensato certamente di no.
E invece sta succedendo questo.
E
in Campania, nel Lazio si stanno vaccinando tutti, in Lombardia sono nel pallone. È vero che in Lombardia hanno ancora le terapie intensive piene e gli ospedali pieni, per cui hanno anche da salvare le vite, oltre che da vaccinare le persone. Cambiamo tema e passiamo ai 5 Stelle, invece, che è sempre un piacere parlare di loro.
Cos'è successo?
C'è un sottosegretario alla difesa, tale Tofalo, Angelo Tofalo, che vediamo ritratto in mimetica con mitraglietta in mano in una fotografia pubblicata oggi dal Corriere della Sera dell'ottobre 2018, sottosegretario alla difesa, ovviamente defenestrato da questo ruolo col nuovo governo Draghi, non se ne va dal suo alloggio. rimane nel suo alloggio presso l'aeronautica, e gli hanno fatto una lettera per dirgli: senta, lei non è più sottosegretario, se ne dovrebbe andare.
Scusa, ma...
invece lì si è messo la mimetica, si è preso l'alloggio di servizio e da lì non si muove. Tofalo, no, mitico.
È fantastico, mito. È fantastico. Che, tra l'altro, c'è anche un precedente, perché sempre era l'ex ministra Elisabetta Trenta, anche lei grillina. Anche lei
ci aveva preso gusto.
Aveva preso gusto a questo mega appartamento in centro, molto grande, molto bello. E lei aveva bisogno di fare degli incontri istituzionali anche da ex ministro. E qui dice: beh, serve questo appartamento.
Insomma, questi era quella che aveva sistemato anche il marito da qualche parte.
Sì, l'aveva fatto promuovere via di scuola. Ma questi qui non erano quelli di noi andiamo a piedi, noi siamo l'autobus.
Erano quelli. Vabbè, ma non c'erano solo quelli. Per fortuna c'erano anche persone per bene. Però queste sono le cose italiane che succedono. C'è il sottosegretario che sa. Affeziona all'alloggio militare,
ma con tutti i problemi che ha l'Italia, ma secondo te, lui dice adesso casa. Ma ci dobbiamo preoccupare, mi dovete proprio sbattere fuori in questo momento così difficile, devo dormire sotto il colonnato di San Pietro, non lo
mamma
so
mia. Va bene, torniamo a Chakakan, che è meglio. Vai. Ain't Nobody, questo è il pezzo nel quale lei era insieme a Rufus. 8:30 all'orologio di Radio X. Fare un altarino a Chaka Khan qua nel nostro studio, come c'è quello a Jill Scott Heron, qui questa tavola da surf,
eccolo là, sì,
graffitata con l'effigie di Jill Scott Heron. Dovremmo fare un altarino con la Madonna che assomiglia a Chaka Khan, la nostra Madonna nera. E in Nobody, e intanto io stavo leggendo divertito a proposito di 5 Stelle, adesso vogliamo un po' infierire.
Dai.
Il pezzo di Gramellini di oggi che si intitola Il boomerang di Morra.
Ecco.
Il boomerang di Morra,
sì, sì, sì.
Ammettiamolo, scrive Gramellini sul Corriere, fino a prova contraria, che il senatore Morra sia vittima di uno scandalo di panna montata. Ammettiamo cioè che il presidente dell'antimafia non si sia avventato verbalmente contro un direttore sanitario di Cosenza, sventolando con fare minaccioso i suoi titoli e la sua scorta, e che comunque non lo abbia fatto per perorare la vaccinazione degli anziani zii di sua moglie, come sostiene l'aggredito, ma per tutelare il diritto a essere vaccinati di tutti gli ottuagenari del collegio che lo ha eletto in Parlamento. Però Morra dovrà convenire che quella panna, il sospetto come anticamera della verità, è stata fomentata per anni dalla cultura a cui egli appartiene.
Sì, lei non sa chi sono io.
Morra. Tra l'altro aveva annunciato un video a sua difesa.
L'ha fatto.
Tutti stanno aspettando in rete.
L'ha fatto ieri sera. Ha detto mi accusano di voler far fare il vaccino ai miei suoceri. Dice: ma questi sono poveretti, sono già morti, quindi io non c'ho. Io l'ho fatto per tutti. Si è difeso così. Veramente. Lei non sa chi sono io. A me ricordo un po' Totò e Peppino insieme proprio.
Tutti e due insieme in una persona sola.
Questi sono fantastici perché veramente scivolano sul nulla. Sul nulla.
Somebody, Chaka
qui
Khan,
si balla, qui qua... si balla, voi non lo vedete ma qui si balla.
E le grida di Chaka Khan ci fanno in mente, venire in mente altre grida che abbiamo sentito in una divertente conferenza stampa online, ovviamente
Savasandir.
Savasandir, grida di una conferenza stampa dell'assessora, l'assessora Alessandra Zedda, che ieri ha spiegato
il fondo resisto, il fondo, non soltanto il fondo resisto. Guarda, devo dire, ieri stavo lavorando al computer, si è comparsa questa notifica. Regione Sardegna in diretta, oddio, che è successo?
Chi parla? Cristian?
Andiamo a vedere, esatto. Andiamo a vedere, e c'era questa conferenza stampa
della Zedda, che tra l'altro è vicepresidente.
Vicepresidente della giunta regionale, dove spiegava un po' tutti i provvedimenti del fondo resisto, quello per le imprese.
Ecco, fammi fare una premessa, perché l'ho collegata a Chaka Khan alle urla. Non era una battuta. Cioè,
no, ma io lì volevo arrivare.
Mi permetto di offrire una consulenza acustica alla Regione Sardegna, perché le conferenze stampa, soprattutto quelle online, necessiterebbero di un ambiente, diciamo, non così rimbombante, perché le fanno sempre in una stanza con un microfono che prende solo il rimbombo, per cui l'assessore in fondo deve urlare praticamente, si sentono le grida dell'assessore, che sembra sempre arrabbiata anche quando non lo è, tra l'altro è brutta questa cosa, no?
Sì, esatto, tra l'altro oggi esistono anche questi microfoni, no? le clip. Esattamente, oggi esistono da mo'.
Immagino che voglio dire, tra i palazzi della regione ci sono anche delle stanze senza tutto questo rimbombo, dove si può fare una conferenza stampa online. Vedi, per esempio, Solinas spesso le faceva addirittura, credo anche addirittura da casa sua, perché si vedevano le tende, il salotto.
Sì, dove ci sono comunque quegli apparati o i libri che assorbono un po' il rumore,
esatto.
Un bel tappeto.
E quindi la voce viene bella, calda, ovattata, non viene questa,
invece,
così, questo rimbombo terrificante.
Devo dire la verità, uno degli aspetti più difficili nel seguire questa conferenza
era difficile
stampa,
resistere all'acustica.
Esatto, era proprio questo, perché era difficile quest'urlo che arrivava dal microfono, che a un certo punto a me ha fatto desistere.
Sì.
E oltre questo, devo dire, mi ha fatto desistere questi primi 15 minuti, nei quali, così lo confesso, ma è un problema mio, non ho capito nulla. Niente di quello che è stato detto, perché era tutto un accavallarsi di leggi, di bandi, di cose.
Ecco, altro consiglio di comunicazione: il primo è provvedere a un microfono come Dio comanda, realizzare il webinar, chiamiamolo con il termine,
col
diciamo,
termine
che
si usa, che
va
adesso,
di moda, il webinar, in un ambiente, diciamo, dall'acustica, diciamo, perlomeno accettabile, buona illuminazione. Altro consiglio: munirsi di slide o di qualche, diciamo, elemento grafico a supporto delle cose che si dicono, soprattutto sono provvedimenti anche complessi come quello che riguarda questo intervento a favore, ricordiamolo, importantissimo, cioè è finalmente la regione che dopo un anno dà degli aiuti alle imprese, no?
Sì, perché sono il sostegno alle imprese, tra l'altro diverse linee di intervento, perché c'era quello per le partite IVA, quello per le piccole e medie imprese, quello per il mondo dei cadozzoni e dei teatranti messi insieme,
sì,
è tutta un'altra serie di cose, quindi erano diverse situazioni che necessitavano veramente di una strutturazione,
una comunicazione ordinata secondo delle linee guida, secondo quella che, diciamo, anche quando si va a scuola, anche all'esame di maturità ci si presenta con una tesina, no? Con dei fogli
scritti. L'ha detto anche il ministro l'altro giorno, ha detto, finalmente l'esame di maturità sarà esame di maturità, perché si arriva a discutere una propria tesi.
E la si porta generalmente con un supporto di qualche slide, qualche cartella scritta. Invece no, c'era questo eloquio torrenziale ad altissimo volume, molto rimbombante, che non ha aiutato molto a capire. Quello che abbiamo capito, però, Follesa, è il presupposto di questo bando resisto, cioè tu puoi dare degli aiuti a imprese che sono state danneggiate sottoponendo tutto a una lotteria del click day. Cioè, io quello che trovo allucinante, cioè, l'abbiamo detto e ribadito,
sì,
i bandi a sportello e ancor più il click day, cioè la lotteria del mouse, sono antipaticissimi, e sono antipatici anche quando si dà, diciamo, del denaro per nuovi progetti, per nuove iniziative, per pianificare degli eventi.
E questo poi lo vediamo
poi
dopo,
lo vediamo, perché
ci
ne
sono
parliamo
novità
a proposito di nuovi bandi che la regione sta tirando fuori, sempre con questo metodo che deresponsabilizza il politico dal fare delle scelte e affida tutto alla velocità del dito della persona che partecipa. Questa è una cosa bruttissima, è il fallimento della politica, ma lo è anche più, secondo me rasenta veramente una violazione dei diritti, quando tu stai mettendo a disposizione degli aiuti, cioè tu stai intervenendo per aiutare delle imprese, in questo caso, che hanno subito un danno, certo,
sicuro,
sicuro,
esatto,
e stai sottoponendo, diciamo, l'accesso a questi aiuti alla fortuna del click day. Io lo trovo allucinante.
È allucinante. Guarda, forse è un po' difficile da far capire, perché si parla sempre di imprese, di situazioni un po' particolari. Ma pensate a veramente un evento tragico, il terremoto.
Sì.
Crollano le case di un'intera città. Allora non aiutiamo tutti a ricostruirle, ma soltanto
facciamo un bel click day.
Esatto, chi si prenota per primo avrà i soldi per ricostruire la propria casa. Chi arriva dopo rimane niente.
Passa al prossimo giro.
Rimane in tenda.
Ecco, con gli aiuti della Caritas,
così forse, esatto, forse così è forse ancora un po' più semplice da capire.
Siccome stiamo parlando di questa roba qua,
è la stessa cosa,
perché l'abbiamo chiamato resisto proprio per sottolineare che stiamo parlando di sopravvivenza, cioè non l'abbiamo chiamato aiuti alle imprese, incentivi,
no,
progetti, l'abbiamo chiamato resisto per sottolineare che con un anno di ritardo la regione Sardegna sta cercando di aiutare delle imprese che sono lì per morire, perché quando tu dici a uno resisti vuol dire che è in acqua, che sta affogando, dici resisti un attimo che ti lancio
che
il salvagente.
Quindi cosa significa
questo?
No,
aspetta un attimo. Ti faccio un quiz prima, però, per vedere se il salvagente lo puoi avere o no. Questo esatto. È quello che si sta facendo.
Oppure io lo lancio lontano, chi
vediamo
a nuoto
chi arriva prima.
Arriva prima, si salva. Ecco.
Ragazzi,
quindi cosa significa questo?
Oddio.
Che chi non ha i contributi è un'azienda che muore? Non lo so, io pongo questa domanda, probabilmente sì.
Allora, noi ci aspettiamo che la prossima conferenza dell'assessore Zedda, oltre a farla magari con un microfono nel quale si senta, in una stanza dove lei non è in fondo e non deve urlare, con il supporto di qualche slide a corredo delle cose che dice, tenga presente anche questo aspetto qua, che non si possono condizionare gli aiuti per resistere alla fortuna di una lotteria, di un click day.
Certo.
Tra l'altro ricordiamo che questo click day era andato malissimo, quale i server della regione avevano fatto una figuraccia perché erano andati nel pallone.
Ecco, forse l'unico aspetto, uno degli aspetti positivi, non l'unico, uno dei pochi che è emerso ieri, è il fatto che in questa finanziaria che è stata votata forse il mese scorso, adesso non ricordo esattamente,
in ritardo comunque,
sono stati comunque individuati, questa finanziaria tecnica, individuate anche altre risorse da inserire in questo bando, resisto. Ora non so a che punto scalerà la graduatoria, quindi sino a che punto si arriverà a finanziare.
Sì, ma poi è inutile che tu usi, però usi comunque, il problema è che il principio è sbagliato. Se tu continui a utilizzare un ordine di arrivo che è basato sulla velocità del click anziché sul danno, sull'entità del danno subito, secondo me stai sbagliando completamente. Comunque ne parleremo ancora di click day, anche perché c'è un altro click day in arrivo che riguarda, mi sembra in questo caso, invece gli eventi sportivi.
Sì,
mandiamo un altro brano musicale, cambiamo pagina e parliamo di turismo.
Fast. Bring it to the bank. Is it the best? Oh, what can
Can You Bring Me? Charles Wright and the Watts. 8.45 all'orologio di Radio X, le 13.45 se ci ascoltate in replica. Questa è Extra Live del martedì con Sergio Benoni e Giovanni Follesa in the house. Abbiamo parlato del click day per gli aiuti di ristori alle imprese. Parliamo adesso di un altro click day che avanza, perché siamo in una fase in cui la politica decide di non decidere, sostanzialmente di affidarsi alla lotteria per distribuire i contributi anziché fare delle scelte.
Sì, un po' malata di ludopatia questa giunta.
Sì,
mi sa,
esatto, sì, anche a me fa pensare a questo. Nei giorni scorsi, tra l'altro, si è di nuovo parlato del caso che ha riguardato i grandi eventi, i festival, anche quelli, i contributi della legge 7 del turismo sono stati assegnati con lo stesso principio.
Questo nel
2020, penalizzando
sì.
rassegne storiche, una per tutte, Time in Jazz di Paolo Fresu, perché non è riuscito a entrare, diciamo, tra i primissimi, perché stiamo parlando poi di frazioni di secondo, dove incide anche la velocità della connessione, il modem, il computer, se in quel momento c'ha la cache libera
oppure libera. Sì,
sono cose allucinanti, affidare una stagione, un'attività imprenditoriale a fattori aleatori come questi. Soprattutto è impressionante che la regione non abbia saputo in questi anni mettere a punto un sistema per premiare la qualità.
No, che poi no. Tra l'altro, sino all'anno scorso, cioè sino al 2019, c'era un bando, per esempio, i grandi eventi della legge 7, dove rientrava appunto quel click day di cui abbiamo appena parlato, che aveva tutta una serie di criteri di premialità, la destagionalizzazione, oppure l'anzianità del progetto,
il ritorno d'immagine,
tutta una serie di parametri, quantomeno uno aveva delle griglie di riferimento e sapeva come orientarsi,
come guadagnarsi
muoversi,
il punteggio per poter accedere,
esatto,
al contributo.
Lavorare per, ecco,
ma
tutto
secondo
questo,
te questa cultura del click day è un po' figlia anche dello smart working?
Ma
cioè,
sai, ci stavo
secondo
pensando.
Secondo te il fatto che quasi tutti i funzionari, gli impiegati della regione, degli assessorati, che poi sono quelli che devono valutare i progetti, si trovino in smart working e quindi non possano lavorare magari in team come facevano fino agli scorsi anni, ha influenzato questa scelta?
Ti posso dire che probabilmente sì, e aggiungo anche un chi se ne frega, perché questi qua lo stipendio lo prendono. Smart working non significa non lavorare, significa lavorare
in modo diverso.
In modo diverso. Noi passiamo ore di fronte al computer a fare riunioni, a fare lezioni, a fare quello che è. Loro potrebbero fare altrettanto, quindi non è una, io non la, perlomeno, non la vedo come una giustificazione. Probabilmente loro la intendono in questo modo, ma francamente mi sembra molto sbagliato, perché
si
altrimenti
può lavorare in team anche modalità di smart working,
perché altrimenti se tutto è smart, facciamo smart anche gli stipendi, no?
Esatto.
Vediamo cosa succede a questo punto. No.
Sta di fatto che un nuovo divertente click day si annuncia per gli eventi sportivi,
si prefigura all'orizzonte. Infatti c'è un'interrogazione da parte dei progressisti, perché prendono spunto da quest'ultima delibera della giunta regionale, nella quale vengono stanziati 5,5 milioni di euro che sono destinati appunto a grandi eventi sportivi per gli appuntamenti da aprile al dicembre del 2021, dove dentro c'è praticamente un po' di tutto, che ne so, c'è la Formula 1, ci sono sport equestri, giochi e sport tradizionali, e via discorrendo. Cosa succede? I progressisti si chiedono intanto se, perché di nuovo questa pratica, che già lo scorso anno doveva essere un unico caso, quindi un unicum, e
perché si ripete. Siete trovati così bene,
esatto. E poi tra l'altro non si capisce, ed è questo poi inoltre che chiedono, se questi aiuti così sostanziosi possono ricadere nella fattispecie della disciplina sugli aiuti di Stato, perché ovviamente sopra una certa cifra non si può andare, e soprattutto i grandi eventi della cultura, dello spettacolo e via discorrendo, sono compresi o saranno compresi, ci sarà un bando anche per loro, o si stanno esaurendo le risorse esclusivamente nell'ambito sportivo, quindi privilegiando questo a discapito della cultura e tutto quello che
questo lo scopriremo se si sta andando in questa direzione o meno. Ma resta il fatto che comunque affidare le scelte di quali manifestazioni sportive, cioè pensate voi, cioè, lo sport e la cultura, per restare alle cose di cui abbiamo parlato negli ultimi minuti, sono due degli elementi sicuramente importantissimi per l'offerta turistica della Sardegna, e che tu ti stai affidando a chi clicca prima, cioè la regione si sta affidando a chi clicca prima, cioè no, non c'è differenza per loro tra un torneo di boccette e un e una regata internazionale.
E luna rossa qua,
e luna rossa che fa una regata internazionale. Per loro interessa chi clicca prima il bottone per prendersi il contributo. Questo io lo trovo allucinante.
Sì,
allucinante, cioè è veramente rinunciare a fare il proprio lavoro.
Sì, ma di questo passo, cioè, non ha senso neanche un'amministrazione.
Esatto.
Se tutto, l'amministrazione dovrebbe dare degli indirizzi.
Ma pensa che
delle
bello
scelte.
Un click day nel quale tutti insieme facciamo click e li mandiamo a casa. Così, click, non ci siete più.
È il click day.
Io farei anche quello di click day.
Beh, sì, lo dicevo per gioco, ma insomma, il concetto è questo: non c'è veramente nessuna differenza tra una cosa e l'altra. Ma insomma, la situazione non è delle migliori a livello politico. Tra l'altro, nella stessa pagina in cui l'Unione Sarda ci racconta di questa interrogazione del gruppo dei progressisti, l'apertura è dedicata invece al rapporto ormai sempre più teso tra i sindacati e l'esecutivo regionale.
Sì, ieri ho visto delle accuse molto pesanti.
C'è stata una conferenza stampa, ultimo avviso alla giunta, la tensione si alza, con Solinas denunciano i sindacati, non c'è nessun dialogo. Ovviamente erano pronti a scioperare ad una grande manifestazione di piazza, cosa che ovviamente non avverrà per rispetto delle regole, ma dice: ma questo non significa che le cose stiano andando bene.
Sì,
questo
ma
è solo
la
rimandato.
Cosa anomala di questo intervento ieri dei sindacati, in genere i sindacati intervengono su questioni specifiche, le cosiddette vertenze, cioè
sì.
Quando sentiamo parlare i sindacalisti, i rappresentanti dei sindacati, in genere è per perorare una situazione particolare, entrano nello specifico, può essere la situazione, voglio dire, della chimica, può essere il comparto della scuola, del pubblico impiego. No, ieri li ho sentiti intervenire per dare una condanna di tipo veramente politico, pesantissima nei confronti di questa amministrazione. Cioè, li ho sentiti parlare di cose gravissime che stanno succedendo nella sanità, nella distribuzione dei vaccini ad personam, di casi segnalati di persone che vanno a fare il vaccino con l'accozzo politico, non si capisce con quale criterio. E questo lo segnalava una responsabile, adesso non mi ricordo quale fosse, una responsabile regionale di un sindacato. Un altro responsabile sindacale, credo quello della CGIL, parlava dei pasticci della giunta Solinas col piano paesaggistico, attaccava frontalmente il piano paesaggistico.
Ricordiamolo, è stato impugnato da parte dello Stato, questa notizia è passata un po' in sordina, ma tanto in sordina non deve essere lasciata.
È stato smontato
completamente.
Insomma, ne parleremo, avremo modo per parlarne, ma noi l'avevamo in parte preannunciato,
sì.
Che si andava verso quello scenario. Però ecco, il sindacato che attacca così frontalmente, ha attaccato sulla questione dello staff del presidente della giunta, delle spese folli per lo staff e per i consulenti. Cioè, non avevo mai sentito un sindacato andare così dritto contro il bersaglio politico.
Tra l'altro, esatto, a 360 gradi, perché si va dal recovery fund alle politiche attuative delle risorse economiche e via discorrendo, le due finanziarie dove i sindacati sono stati completamente tagliati fuori. Insomma, ci è passato di tutto. E insomma, quello che è
un attacco a tutto campo, quello... verrebbe da dire, da parte tra l'altro di un sindacato che non ha una sola connotazione politica, perché stiamo parlando di sindacati che hanno orientamenti abbastanza diversi.
C'è la CISL, c'è la UIL, c'è la CGIL, quindi c'è la cosiddetta
il
triplice.
Mondo del lavoro.
C'è la
il
triplice,
mondo del lavoro.
C'è la triplice. E l'altro aspetto che emerge da questa, il sottotesto che emerge da questa conferenza stampa, è che nei confronti dell'esecutivo si sia utilizzato appunto questo problema difficile, sicuramente il momento difficile che stiamo vivendo, per evitare il confronto, per evitare il dialogo e per fare le cose senza dialogare con le parti. Esatto, la condivisione,
confronto, sì.
Confronto e condivisione, questo è quello che emerge. Bisognerà vedere se ancora una volta adesso l'esecutivo rimbalzerà questo tipo di critiche, o non lo so, se si aprirà qualcosa, si aprirà un dialogo, si aprirà un tavolo.
Io credo che ormai la strada intrapresa, almeno da questa amministrazione, sia quella di andare avanti per la sua strada sempre e comunque, di lasciare rimbalzare le critiche, di non rispondere colpo su colpo, approfittando anche dell'ombrello dell'emergenza, che comunque ti dà l'alibi per occuparti di altro, perché hai sempre qualcosa di più importante, di più urgente e di più, diciamo, pressante di cui occuparti, e alla fine le risposte non arriveranno. Non arriveranno anche perché non ci sono le risposte. Che cosa vuoi dire?
Beh, tra l'altro, esatto, non ci sono.
Di fronte a queste critiche, cosa vuoi dire?
No, non puoi dire nulla. Ma lo testimonia il fatto che ancora una volta, per motivi appunto legati al Covid, è stato rinviato il vertice di maggioranza che avrebbe dovuto fare chiarezza sulla riforma delle autonomie, quindi dei comuni e delle città metropolitane e delle province. Rimandato. E chissà
noi siamo
quando.
Stufi di fare puntate nella quale facciamo l'elenco puntato delle questioni aperte, ma questioni gravi, ti ricordi? No, cioè, adesso tu ne hai elencato qualcuna, ma ce ne sono tantissime che sono state sollevate, che diciamo richiedevano, sollecitavano una risposta. Le risposte non arrivano mai.
Ma anche interne alla maggioranza, compresa quello scontro politico di cui più volte abbiamo raccontato sulla sanità, dove l'UDC, e non soltanto l'UDC, chiede lumi su alcune scelte della giunta, e anche questo viene ovviamente rimbalzato, rimandato, e si procede e si va avanti così.
C'è sempre qualcosa di più urgente, di più impellente, c'è sempre l'alibi di un'emergenza per non dare le risposte, che però alla fine i nodi arriveranno al pettine. Io credo ci sarà un momento in cui alla fine si farà il bilancio delle cose fatte e si vedrà che su tante cose le risposte non sono arrivate. 8:55, quindi farei l'ultima pausa musicale e poi torniamo per i saluti finali.
Bene.
Gene Karn, se sfumiamo la sua bella voce, torniamo in studio almeno per le ultime battute prima di salutare i nostri ascoltatori. Anche perché c'è Gianluca Floris,
c'è Gianluca che incombe
col suo programma dal titolo quasi impronunciabile. Vediamo se lo sai pronunciare. Dai,
fare l'arte, l'arte del fare. No,
sbagliato,
l'arte del fare, fare arte.
No.
Gianluca, come l'hai intitolato questo programma?
Lo leggo io perché ce l'ho di fronte. Fare dell'arte, l'arte del fare.
Che complicato, ma io
incipit. Comunque va in onda la terza puntata di questa serie di interviste del nostro ottimo Gianluca Floris con gli artisti, ed entra nelle tecnicalità anche del fare arte, che non è soltanto
è molto interessante,
una questione di ispirazione. Di guardare l'orizzonte con l'occhio così un po' romantico, ma di saper fare le cose. fare dell'arte, l'arte del fare.
Bene, bene, ma non andiamo a memoria. Io voglio chiudere, Sergio,
sì,
con una
sì,
segnalazione
sì,
di un articolo di una nostra amica, perché poi
collega.
È collega, che è Alessandra Carta, che scrive
Propuroga, Alessandra.
Per Sardini al posto, esatto. Andatevelo a vedere sul sito, è l'apertura in questo momento. Sanità, tutti gli intrecci dei sassaresi. Ecco, marito e moglie, fratelli e cugini. Cioè, è una beautiful...
Si
molto,
scoprirà che ci sono 3-4 famiglie che fanno tutto a Sassari.
Andatevi a leggere sto beautiful, che è molto interessante, cioè, si parte da Sassari ma in realtà riguarda tutta la Sardegna.
Consigli di amministrazioni che sembrano più dei veglioni di Natale quasi,
ma
a volte
sì. Figure apicali che insomma si ritrovano attorno alla tavola
allo
di Natale,
allo stesso desco.
Esatto.
Va bene, quindi sassareseria a gogo nel pezzo di Alessandra Carta, tutto da leggere. Noi ci lasciamo qua, anche perché incombe la pubblicità e subito dopo il programma di Gianluca Floris. Ci ritroviamo con Giovanni Follesa domani mattina
alle 8 come sempre,
e a voi il nostro più caldo saluto, buona giornata con i programmi e con la musica di Radio X. Ciao ciao. Extra, extra.